Il Capodanno è il momento per fare i vostri buoni propositi. La settimana successiva potrete cominciare a piastrellarci la strada per l'inferno, come al solito. Mark Twain.
Buongiorno.
Salve.
Buon anno.
Tanti auguri, buon 2022.
Speriamo.
Speriamo.
Forse. Dopo gli ultimi due anni
ci abbiamo creduto un po' troppo.
Però vabbè, noi comunque vi facciamo i nostri auguri di buon anno. Allora, come principiamo quest'anno? Quest'anno iniziamo un po' in una maniera outsider.
Abbiamo qualche sorpresina per voi. E approfittiamo della puntata del podcast per presentare questa sorpresa. Abbiamo un regalo per tutti i nostri
amati seguaci. Per averci sempre con voi, in certo modo.
Abbiamo reso disponibile il calendario di Libri che ti passa.
Che non è
non, né non ci quello... siamo noi sul calendario.
Non è Padre Pio, non c'è...
Non è Manuela Arcuri.
No.
Sono i libri di Ilaria e Cristina.
Tutto qui.
12 mesi fatti di libri, e questi 12 libri adesso ve li presentiamo in questa puntata, un'edizione speciale di 10 più 2.
Sì, esatto, perché chiaramente non potevano essere 10, sono diventati 12 per assecondare i mesi dell'anno. Quindi ogni libro è ispirato, o meglio, ogni mese dell'anno ci ha richiamato alla mente un libro che abbiamo già letto, di cui vi abbiamo già in realtà anche parlato ampiamente.
Tutti i libri di cui parleremo oggi li trovate sulla nostra pagina,
esatto,
ne abbiamo parlato
trovate
abbondantemente.
Nel feed, quindi cercheremo anche di stringere, come si suol dire. E niente, poi chiaramente troverete le foto dei libri in questo fantastico, bellissimo calendario.
E il calendario lo trovate disponibile sulla nostra pagina Instagram,
certo,
quindi
sì,
per qualsiasi cosa vi aspettiamo lì.
Quindi. Va bene, allora, principio con il mese di gennaio, perché chi ben comincia, come si suol dire, a metà dell'opera, o almeno così mi piace dire. Allora, quando ho pensato al mese di gennaio è stato un po' difficile in realtà pensare a un libro da abbinarci, però poi mi è venuto in mente, così più per un sentore in realtà che per motivi di trama o peraltro, ho pensato a Macello di Maurizio Fiorino, che è un libro uscito lo scorso anno, 2021, per EO Edizioni, e di cui vi ho già parlato, quindi cercherò di un po' di stringere, insomma, il protagonista Biagio è la storia di questo bambino che non ha più la mamma, però ha un papà che ha questa macelleria in questo piccolo paese, insomma, della Calabria. Siamo intorno agli anni 70, quindi insomma c'è tutto un discorso di arretratezza ancora, di mentalità, eccetera, e mi ha ricordato il gennaio più per un discorso legato a una sorta di come dire, di sentore, come dicevo all'inizio un po' del libro, ovvero sembra un po' un inverno rigido nell'attesa di una primavera, insomma, che aspetta una primavera, un cambiamento, un riscatto, un qualche cosa che porti il protagonista Biagio a sbocciare e a mostrarsi insomma, con i propri colori, un po' come fa un fiore a primavera, che sembra non arrivare mai nell'immutabilità di questo paesino, che sembra poi arrivare, insomma, con un altro personaggio che è Alceo, ma però in realtà poi si stronca, come se il fiore sbocciasse e poi appassisse subito, forse per il troppo gelo, ecco, questa è stata l'assonanza che mi è venuta.
Che poetessa.
Sì. Libro che mi è piaciuto, mi ha ricordato un po' Elena Ferrante per certi aspetti, mi ha ricordato poi, dopo leggendolo, Oliva Denaro per altri, un po' al maschile, però che ho trovato un po' tronco. Mi è dispiaciuto perché questo libro l'ho trovato tronco. Secondo me avrebbe avuto molto di più da dire, ma si è interrotto veramente molto presto, quindi mi ha lasciato un po' poi con
l'amaro in bocca.
Gennaio.
Bene, passiamo a febbraio. Qui, amici, avevo due opportunità. Potevo farvi piangere o potevo farvi ridere.
Certo.
San Valentino o Carnevale? Ma ovviamente, ma versiamola una lacrimuccia perché dobbiamo ridere.
Non si ride mai qua.
Non si ride. E in realtà non sono stata neanche troppo troppo romantica, eh? Cioè, e comunque adesso vi parlo di un amore che non è che proprio stia andando per il verso giusto, quindi è un San Valentino un po' così.
È un po' preso male.
E il libro di cui vi parlo è L'invenzione di noi due, di Matteo Bussola. Edito per Einaudi, ma che potete trovare anche su Storytel, infatti nella mia rece molto umile sul feed lo trovate nella versione audiolibro. E i protagonisti sono Milo e Nadia. Milo e Nadia sono marito e moglie e stanno insieme da un po' e quindi probabilmente presi dalla routine, dalla quotidianità, si sono un po' allontanati. Milo a un certo punto si rende conto che Nadia non è più sulla sua lunghezza d'onda, lui non riesce più a comunicare con sua moglie e quindi cerca in qualche modo di riavvicinarsi a lei e lo fa in una maniera un po' stravagante, ovvero comincia a scriverle delle lettere, o che meglio romanzo. Delle mail, più che delle lettere, e romantico ma moderno e tecnologico, fingendo di essere un altro uomo.
Ah.
Quindi lui ricomincia a corteggiare sua moglie fingendo di essere qualcun altro, cercando di dare a sua moglie in queste nuove vesti quello che lui non riesce più a darle. E ovviamente non vi spoilerò il libro, e non... se volete sapere come... cioè, se riesce a riconquistarla andatelo a leggere, e ho scelto questo libro perché... sì, San Valentino, sì, l'amore, sì, è tutto, però stare insieme significa anche certo. Mettersi alla prova e superare le difficoltà.
Beh, è vero, molto vero.
Marzo.
Dopo un febbraio corto e amaro, come si dice dalle nostre parti, passiamo ad un marzo pazzarello. Con il sole e con l'ombrello, vabbè. Comunque, però, marzo è l'arrivo della primavera, cioè proprio il mese per eccellenza, 21 marzo. San Benedetto arriva la primavera, quindi ho deciso di proporvi Cambiare l'acqua ai fiori, anche di Valere Perren, anche questo edito fra l'altro edizioni EO del 2018, se non ricordo male. Infatti questo è stato un po' il libro, il caso editoriale diciamo poi del 2019, sebbene in realtà sia stato uno dei libri più letti durante la quarantena. Non si sa per quale motivazione nel 2020 poi come libro è esploso. Anche io vi consiglio la versione audiolibro che però è disponibile su Storytel, e infatti io l'ho ascoltato. E perché l'ho scelto diciamo per il mese di marzo, per il mese della primavera? Mi ricollego un po' al discorso che facevo prima, ovvero il discorso del rifiorire. Primavera un po' si rifiorisce ed è un po' quello che accade alla protagonista di questo libro, che è Violette, che insomma fra l'altro ha anche questo nome, che fa la guardiana di cimitero. Fa la guardiana di cimitero, veste sempre, come dice nel libro, di primavera, sempre molto colorata, sotto però un cappotto grigio, che è un po' la sua armatura, e un giorno fa la conoscenza di quest'uomo, Julien, che è arrivato lì per, insomma, per una volontà di testamento un po' strana, perché sua mamma è morta, ma ha lasciato come volontà di poter riposare accanto a un uomo che però non è suo padre, non è il papà di Julien, quindi lui va lì per scoprire che cosa c'è dietro, e quindi poi c'è tutta una doppia storia parallela d'amore, che è quella fra loro, che inizialmente è solo un'amicizia, però poi si trasforma, è quella per l'appunto di sua mamma e di Gabrielle, che viene insomma fuori attraverso un carteggio, eccetera. Quindi c'è questo doppio filo, ed è veramente un libro del rifiorire, perché anche in un luogo così apparentemente triste, apparentemente cupo, dove però possiamo andare a trovare i nostri cari che non ci sono più, Violette, che fra l'altro insomma c'è tutta una storia di un lutto, una perdita, una grave tristezza che l'attanaglia, riesce per l'appunto poi a rifiorire, a ritrovare un motivo per vivere non più soltanto attraverso gli altri, attraverso le memorie di tutte le persone di cui lei fa la conoscenza in qualche maniera al cimitero, ma finalmente riesce di nuovo a riappropriarsi un po' della sua vita, quindi cambia l'acqua finalmente anche lei ai suoi fiori. E niente, quindi primavera.
Bene.
È arrivata.
Siamo nella primavera piena, siamo ad aprile e io vi propongo...
Se siete allergici è un disastro.
E io vi propongo di trascorrere aprile in compagnia di mai stati così felici.
È giusto.
Ho scelto questo libro per aprile perché aprile è il mese mite, il mese un po' più calmo, anche un po' più piatto forse per certi versi rispetto agli altri mesi in cui o fa freddo o c'è una qualche ricorrenza più particolare o a maggio sta arrivando l'estate. Ad aprile è un po' così...
Aprile, dolce dormire. Sarà costellato di proverbi questa...
Effettivamente... mai stati così felici è la storia di questa famiglia in cui quantomeno all'apparenza non succede niente di strano. E i protagonisti sono David, Merlin e le loro quattro figlie. E sono una famiglia normale, una famiglia invidiata da tutti perché ci sono questi due genitori che si sono conosciuti ai tempi dell'università e non si sono mai lasciati, si amano da pazzi. E le figlie li definiscono anche un po' spucchevoli perché girano per casa baciandosi e queste figlie che hanno trovato ognuna la propria strada, si sono realizzate, chi si è sposata, chi ha scelto la carriera più brillante, insomma, non volevo dire una cosa no girl power, si può avere famiglia e carriera, intendevo dire che ognuno ha scelto la sua strada. E, insomma, tutte realizzate, sembrano tutti felici. In realtà poi scavando si scopre che non è proprio così, perché anche le migliori famiglie hanno i loro scheletri nell'armadio e ci sono dei segreti che ad un certo punto vengono fuori che minano questa serenità, questa mitezza di questa famiglia. E quindi si cercherà di capire se la forza della famiglia, i legami veri, poi riusciranno a superare questi scogli. Quindi questo è il mio aprile.
Top, va bene. Andiamo avanti con maggio, che come dicevamo fa l'occhiolino all'estate, il mese delle rose di maggio, e le rose di maggio mi fanno pensare alla festa della mamma, che è la ricorrenza per eccellenza del mese di maggio. Quest'anno lo scorso anno, sono stati tanti i libri dedicati a storie di madri e quant'altro, però se ci seguite lo sapete, ne abbiamo parlato insomma abbondantemente, e se ci seguite sapete anche che vi ho parlato di un libro in particolare tra i candidati al premio Strega, che è Splendi come vita di Maria Grazia Calandrone, Ponte alle Grazie. L'ho scelto perché secondo me è, come dire, il libro fra tutti che ha saputo parlare della maternità nella maniera più, come dire, più completa, ecco, in un certo senso. Perché Maria Grazia Calandrone mette nero su bianco, poetessa, in realtà fa tantissime cose, è una donna veramente eclettica, per la prima volta usa la sua penna per scrivere ai lettori la sua storia. Perché Maria Grazia Calandrone nel 1965 è stata abbandonata da sua mamma in Villa Borghese, dove poi fu ritrovata a soli 8 mesi prima che la mamma si suicidasse. La mamma era fuggita dal Molise perché aveva commesso adulterio, era andata in sposa insomma a un uomo che lei assolutamente non voleva e aveva avuto questa relazione extraconiugale e aveva avuto questa bambina, quindi poi erano scappati dal Molise ed erano arrivati a Roma sperando di poter avere, insomma, una vita migliore. In realtà poi così non è stato e quindi decide per l'appunto di abbandonare la figlia, forse presa anche dalla disperazione di non poterle far fare una vita se non all'epoca fatta di disonore per essere la figlia di una relazione extraconiugale. All'epoca non era assolutamente concepibile. Fatta di stenti perché non avevano niente da darle, e poi presi dalla disperazione, lei e lui si gettano nel Tevere. Però è la storia anche di un'altra maternità ritrovata, che è quella per l'appunto della sua mamma non naturale, ci verrebbe da dire, quella così definita
Adottiva.
adottiva, Consuelo, anzi, no, scusate, Consolazione, il nome per preciso. Perché per l'appunto i coniugi Calandrone, insomma, la ritrovano e prendono questa bambina. Quindi c'è questo doppio significato di mamma, e c'è questo suo doppio sentire, un rapporto con due mamme contemporaneamente. La mamma che non ha mai avuto e che non ha mai conosciuto e che l'ha partorita, che però per troppo amore l'ha lasciata, e l'altra mamma che l'ha accolta, ma che poi non si è sentita all'altezza di un ruolo che non sapeva forse come ricoprire, e quindi poi c'è anche questo racconto di un rapporto molto sofferto fra lei e Consolazione, che diventa un rapporto di disamore fatto di fraintendimenti, di urla, di litigi, di separazioni, insomma di tante cose fino alla fine. E niente, quindi mi è veramente piaciuto moltissimo. Sono stata contenta che poi sia arrivato lontano nel premio.
Bene, è arrivata l'estate. Io.
Arriva giugno.
Giugno però è quel mese in cui è arrivata l'estate, ma non è che è proprio convinta di essere arrivata. E di solito ci fa degli scherzetti, quindi è un'estate, ma non è sempre troppo caldo come mese, non sempre c'è il sole, un po' così. Ancora non siamo convinti di voler andare al mare,
No,
non
no.
sappiamo. E per me è perfetto per questo mese, e chi ci segue da un po' lo sa quanto amore io provi per questo libro, e secondo me rappresenta esattamente il mese di giugno così come ve l'ho descritto, Oceano Mare.
Ah.
Oceano Mare di Baricco, 1993, edito Feltrinelli. È perfetto perché? Perché Oceano Mare è ambientato al mare, quindi sa d'estate, ma ambientato al mare, parlando di persone che hanno qualcosa da risolvere, qualcosa che blocca le loro vite, qualcosa di cui non si sentono pienamente soddisfatti. Quindi c'è quella sorta di incertezza e quel riporre le proprie speranze nel mare. Quindi mi sembrava una perfetta
Sì.
rappresentazione di questo mese. E la vicenda si svolge nella locanda Almayer che Baricco ruba a Conrad, e in questa locanda si avvicendano diversi personaggi, ognuno con le proprie storie e per l'appunto con qualcosa da risolvere. Il mio personaggio preferito in assoluto è Betterbloom,
Lo sapevamo. Best ever.
meraviglioso, ma ce ne sono diversi, c'è la piccola Helsing, ce ne sono tanti che hanno. La cosa bella di questo libro è che ogni personaggio potrebbe rappresentare un lato di noi, almeno nel mio caso è così, mi ritrovo qualcosa di me in ogni personaggio. E quindi, ecco, per me, giugno è Oceano Mare.
Lo devo rileggere perché l'ho letto
Sì, ogni tanto
veramente
va
tanti
riletto.
anni
Io ogni
fa.
volta che lo rileggo scopro qualcosa.
Lo rileggerò. Me lo presterai perché non l'ho più, però lo
A
rileggerò.
disposizione.
Va bene, allora andiamo avanti. Ormai è estate piena, si suda sotto la lingua.
Sotto sole, bello pedalare se. Stacchetto musicale finito.
Stavo per cantare Luglio col bene che ti voglio, quindi stavo
Vabbè.
lì. Perché effettivamente è luglio. Mannaggia che agosto non tocca a me, perché avevo un detto anche per agosto.
Poi
Mi
comunque,
inseguirò, perché ormai
prego.
sono la donna dei proverbi e delle legati ai mesi. Sono un'ottuagenaria in realtà. Va bene, comunque dicevo, luglio, mese di luglio, ormai fa caldissimo e non so per quale motivazione, forse più per un discorso legato all'ambientazione, un po' per la copertina, eccetera, un po' anche per il mese dello strega che un po' ricorre in questa top 10 più 2. Vi propongo Almarina di Valeria Parrella, che infatti è edito in Audi nel 2020 e che infatti è stato finalista compreso nella cinquina, se non ricordo male, a pari merito con l'amato caro figlio di Ilaria, nel premio Strega 2020, di cui vi ho già parlato, riparlato, credo di aver fra l'altro aperto lo scorso anno il podcast, sempre con questo libro, quindi vabbè, ritorno. Siamo a Napoli, più precisamente però in una Napoli molto differente rispetto a quella che torna in altri romanzi, in altri scrittori a cui siamo abituati. Penso a De Crescenzo, penso a De Silva, penso alla Ferrante. Ecco, è una Napoli, ecco, forse un po', una Napoli un po' simile, ma non troppo, chiaramente anche per un discorso di epoche, di anni molto differenti, forse è una Napoli un po' simile, forse di più a quella della Ferrante, cioè è l'altro volto di Napoli, una Napoli meno spensierata, meno, come dire, meno scanzonata, è una Napoli più seria, è la Napoli quella con la faccia più tagliente, più tagliata in un certo senso. Quella che guarda l'altro lato, purtroppo quello fatto della criminalità e non solo, sebbene in realtà qui con una prospettiva di speranza anche un po' diversa. La storia, vabbè, ve ne ho già parlato e riparlato, però in breve è la storia per l'appunto di Almarina e di Elisabetta che si ritrovano a questo carcere minorile di Nisida, dove Almarina è andata per scontare una pena dopo una storia travagliatissima che più non si può. E Elisabetta insegna, quindi c'è questo incontro fra queste due persone, anche qui, anche questa è una storia di rinascita e di ripresa, però non lo so, l'ambientazione mi ha fatto tornare in mente luglio, luglio, sì, luglio, l'estate, insomma, quell'estate afosa cittadina che non è vacanziera, insomma, però c'è anche quest'altro lato dell'estate, quindi niente.
Bene, io sudo proprio che sudo, sudo, sudo. Avevi un detto per agosto? Vai.
Agosto, moglie mia, non ti conosco.
Peccato però che il libro di cui vi parlo corna non ne ha, o meglio, per fortuna. È un libro che mi sa di agosto per tutto, per il contenuto, per chi lo ha scritto, per la copertina, tutto. E sto parlando di Un uomo a pezzi di Francesco Muzzo Pappa.
Come dire,
Cioè, pugliese.
li vogliamo bene assai.
Ma assai proprio. Lui è pugliese e il libro ha questa copertina tutta colorata con lo sfondo blu e una bottiglia di
Di
passata di
caffè pomodoro.
pomodoro, particolarmente rossa, viva. È una copertina molto viva e nel libro lui racconta la sua infanzia, racconta della sua estate pugliese, di come è arrivato a Milano, racconta tante cose che poi anche poco c'entrano con l'estate, a un certo punto racconta tante cose. Però è proprio il libro di chi ad agosto ha un po' quel magone di che sì, si sta godendo l'estate, ma sa che dovrà abbandonare la sua terra e tornare altrove.
Che settembre è vicino.
Però ha quel brio estivo,
Il solare.
sì, quella la spensieratezza tipica
Ecco, hai
delle
vero. È
vacanze.
proprio quella solarità di agosto col libro, hai ragione. Vero, verissimo. Va bene. Allora, settembre si avvicina, settembre il mese. È come se fosse un nuovo capodanno settembre. Per molte
Sì,
persone settembre è il mese in cui si fanno
recuperi i
altri
buoni
buoni
propositi.
propositi, quelli che non hai, come dire, non hai portato avanti negli 8 mesi precedenti, li riprendi a settembre, la palestra, insomma, tutte queste belle cose. Vabbè, e quindi non lo so per quale motivazione, penso più per il titolo che per altro, un po' anche perché è stato il mese in cui ho letto questo libro. ho pensato a questo giorno che incombe, perché un po' settembre è un po' questo ideale del titolo mi è venuto in mente. Di Antonella Lattanzi, HarperCollins, 2021, anche questo candidato al premio Strega, questa volta chiaramente torniamo al 2021, da Starnone, se non ricordo male, e che però purtroppo poi non è arrivato, credo che non sia arrivato neppure in dozzina, questo se non ricordo male, e mi è dispiaciuto moltissimo. Penso che sia uno dei libri più belli letti durante lo scorso anno, durante il 2021, perché è un thriller, mi verrebbe da dire così, sì, un thriller molto ben costruito, si vede dalla penna di una non solo scrittrice ma anche sceneggiatrice televisiva, perché Antonella Lattanzi porta avanti soprattutto questo tipo di, insomma, svolge più questo tipo di attività, e questo si percepisce tutto nel libro. È un thriller veramente molto ben costruito che sembra quasi di vedere, infatti spero e penso che ne trarranno un film, se non per il grande schermo, quantomeno per il piccolo. Sembra uno di quei libri perfetti per le trasposizioni Rai, per i progetti Rai, che ultimamente stanno migliorando molto, fortunatamente. E la storia è quella di Francesca e Massimo, che per l'appunto sono una coppia che da Milano si trasferisce con le loro due bambine in questo comprensorio a Giardino di Roma per motivi lavorativi di lui. Lei lo segue, quindi abbandona il suo di lavoro, ma nel frattempo ha tutto un progetto di scrittura di un libro per bambini, perché lei principalmente, insomma, fa l'illustratrice, insomma, fa un altro tipo di lavoro a Milano, però poi principalmente questo progetto nasce come progetto di illustratrice. E poi, insomma, ne viene fuori che questa comunità, insomma, è una comunità che è quasi una setta in un certo senso, è come se a un certo punto l'atmosfera si incupisse, sembra tutto molto bello, dietro quel cancello rosso che loro varcano per entrare in questo comprensorio, all'inizio sembra tutto molto bello, sembrano tutti una grande famiglia, poi i toni si incupiscono e diventa quasi tutto come se fosse una setta. Tutti sono nelle case di tutti, non si ha privacy, è come se ci fosse una sorta di suspense con un brutto sentore sempre che incombe su tutti. Addirittura lei a un certo punto diventa sola con le figlie, inizia a parlare con la casa le risponde, insomma ci sono questi toni che fanno un po' pensare ad alcuni, hanno fatto pensare anche a Rosemary's Baby, infatti confermo. E niente, quindi settembre il mese, insomma, mi ha fatto venire un po' l'idea di questa incombenza, un po' di questo magone che arriva per l'autunno che incombe.
Bene, e allora facciamo incombere l'autunno e passiamo ad ottobre, mese in cui facilmente avrei potuto parlarvi di Halloween, ma io sono qui per sorprendervi, amici.
Ma tanto ci penserò io con novembre.
Perché a noi ci piace cambiare.
E vabbè,
noi le cose le facciamo un po' così a caso.
Ci sta.
No, in realtà la scelta di ottobre è ricaduta su un libro, non tanto per la sua trama, ma per la copertina. La copertina mi ha ricordato il mese di ottobre. E il libro è Kafka sulla spiaggia. E la copertina in questione è quella di un'edizione meno canonica, perché quella del di una collana edita dal Corriere della Sera, e dove si vedono un paio di scarpe e delle foglie cadute, delle foglie gialle cadute, quindi mi sapeva molto di autunno inoltrato, foglie che cadono.
Ci sta.
È una sorta di rinascita, se vogliamo, di qualcosa che muore, qualcosa che si deve rigenerare. E poi Murakami ci sta sempre bene.
Ovvio.
Cade sempre a fagiolo. Allora, Kafka sulla spiaggia è la storia di questo ragazzino, Tamura Kafka, che alla soglia dei 15 anni, ovvero il giorno dei suoi 15 anni, decide di regalarsi una fuga da casa.
Mi pare giusto.
È stato abbandonato da piccolo dalla madre e dalla sorella, vive da solo con il padre, con cui non ha un buon rapporto, e decide di fuggire in realtà perché è spaventato da una profezia che gli è stata rivolta, secondo la quale lui dovrà uccidere suo padre e giacere con sua madre e sua sorella. Non se la spiega, soprattutto considerando che appunto la madre e la sorella sono sparite dalla sua vita da quando lui è piccolo, eppure turbato da questa profezia e diciamo anche stanco del rapporto che ha con il padre, questo padre completamente assente, decide di fuggire.
Mi pare giusto.
E sale su un autobus a caso, senza sapere bene dove andare, e su questo autobus lui conosce una ragazza che gli lascia il suo numero per una qualsiasi motivazione. Lui scende dove scende questa ragazza così, perché non sa bene dove andare, lei gli lascia il suo numero dicendo che se avesse avuto necessità avrebbe potuto contattarla. Inizia a vagare e ad un certo punto sviene e si risveglia in un parco con la maglia completamente insanguinata.
Oddio.
Ad un certo punto è confuso, non si ricorda, non sa che cosa è successo, però sente ad un telegiornale che suo padre è morto. E suo padre è famoso perché è un uomo molto ricco, quindi la notizia fa il giro del Giappone e quindi si spaventa perché la profezia si sta in qualche modo avverando. Non sa dove andare e contatta appunto questa ragazza, visto che si era messa a disposizione. E tra i due c'è del tenero.
Mi pare giusto.
E poi i due si salutano. Lui, nel suo girovagare, sapendo di non poter più tornare a casa perché è ricercato, perché tutti danno la colpa della morte del padre a lui, perché questo padre è trovato morto in casa e lui non c'è, non si sa che fine abbia fatto. E si rifugia in una biblioteca. Si rifugia in una biblioteca, fa amicizia con la bibliotecaria, perché lui parla con questa bibliotecaria pensando fosse un ragazzo, ma in realtà poi lei si presenta e dice di essere in realtà una donna, ma di sentirsi talmente uomo che il suo corpo ha risposto a questo suo sentirsi e quindi non le è cresciuto il seno, insomma una serie di cose. E questa ragazza gli dice che può rimanere a vivere nella biblioteca parlando con la proprietaria della biblioteca, quindi lui fa la conoscenza di questa donna, una donna un po' particolare con il quale si creerà un rapporto strano, e la profezia riecheggia sempre nella sua mente, quindi insomma lui cercherà di capire cosa sta succedendo e che cosa c'è di vero in tutto questo e quanto c'è di sogno, di insomma. Poi Murakami è sempre molto onirico.
Sì.
E quindi niente, questo è il mio ottobre.
Un ottobre sognante, un po' comunque J.K. Rowling, spostati. Va bene, allora vado avanti con il mio mese preferito dell'anno, chissà per quale motivo.
Quanta autoreferenzialità.
Che poi in realtà non è vero, è un mese, una ciofeca di mese, però vabbè, facciamo finta, che è novembre. Novembre, e visto che non abbiamo onorato la spooky season a ottobre, lo dobbiamo fare a novembre, tanto che il clima è un po' sempre quello, d'altronde, no?
Potevo... il 31 ottobre, insomma.
E stiamo lì, un po' uno spartiacque fra questi due mesi, un po' così. Prima dell'arrivo del Natale. E niente, quindi potevo piazzarvi una Sylvia Plath un po' triste a caso, però ho deciso di onorare Nostra Signora Shirley Jackson, perché non si poteva non farlo.
E con però... Murakami andava inserita.
Sì, andava inserita, per forza. Però per quanto vi potessi parlare di L'incubo di Laus, che ci poteva stare, potevo parlare, abbiamo sempre vissuto nel castello, ho deciso di fare un po' un outsider e di inserire Lizzy per questo, insomma, per questo novembre, perché ci piaceva un po' di più. Un romanzo, per l'appunto, della Jackson, del 1954, in Italia edito ad Elfi, e in cui si parla delle personalità multiple. Elizabeth Richmond, per l'appunto, è la protagonista. un bel giorno non è più solo Elizabeth, ma sarà in compagnia di quelle che poi diventeranno in una specie di, insomma, di senso le sue sorelle, o almeno così come verranno poi ribattezzate più in là, che sono per l'appunto Beth e Lizzie, se non ricordo male, perché poi insomma è sempre una declinazione differente del nome di Elizabeth, che hanno tutte delle personalità molto differenti tra di loro, chi più prevaricante, chi meno, e che insomma purtroppo faranno trovare più volte nei guai purtroppo Elizabeth, che nel frattempo insomma è seguita da uno psichiatra, questo dottor Wright, che insomma un po' in maniera forse un po' incompetente cerca di seguire lo sviluppo della vicenda, e niente, quindi anche qui però la Jackson riesce a inserire sempre quell'elemento di mistero, di magico, sebbene il magico qui non sia presente rispetto forse agli altri suoi libri. Però sempre con quella cupezza, un po' quell'essere un po' macabra, un po' scura, che è tipica insomma delle sue opere, e che Stephen King tanto poi osanna e che le invidia. Penso che vivere nello stesso periodo sarebbero stati due grandi amici.
Bene,
quindi si conclude.
Siamo arrivati alla fine, amici.
Con il mese di dicembre.
L'abbiamo lasciato da poco, ma noi ci prepariamo già al prossimo, ci portiamo.
Basta!
Non siete pieni dei dolci, dei regali, siamo senza soldi.
Basta. Finito. Infatti, tutto. Che poi gennaio esatto, è il mese della povertà.
Parla per te, gennaio è il mese del mio compleanno, io mi rialzo.
Questo è anche vero, hai ragione anche tu.
Non è vero qua, i soldi, ma chi ce li dà più? Vabbè, sono finiti i tempi dei nonni.
Farò una busta per il tuo compleanno.
Grazie. Prego. Sempre bene, certo, non si dice mai di no. E allora, io vi piazzo a dicembre un libro che per forza è scontato, sì, ma stava là. Cioè, se aprite il feed e lo trovate, lo piazza.
Di subito.
E l'annusatrice di libri.
Ah!
Per forza, soprattutto per il piccolo racconto è stato tratto, che è Il fantasma del lettore passato.
Sì, lo spin-off.
È un libro edito da Fazzi, che ha rilasciato nel Natale 2020 questo piccolo racconto gratuito per fare gli auguri di Natale a tutti i lettori che avevano apprezzato questo libro della Icardi, un libricino molto piccolo, un racconto molto breve, si legge veramente in poco, però è molto simpatico. Allora, la storia principale ha come protagonista Adelina, una ragazzina che viene spedita a studiare a Torino presso la zia Amalia, va a vivere a casa di questa zia Amalia, una zia vedova molto ricca che vive da sola, insomma, e viene mandata in questa scuola privata. E qui farà amicizia con una ragazza, il cui padre, diciamo, ha un interesse particolare per Amalia. Perché? Perché Amalia ha un dono, ed è il dono di riuscire a leggere i libri con l'olfatto. Cioè, lei, annusando i libri dall'odore del libro, no, non tanto dall'odore del libro, cioè
è proprio
riesce a... i libri emanano un odore che le racconta la trama, sostanzialmente, sì. Non riuscirei a dirlo meglio, e... quest'uomo vede in questa dote una sorta di gallina dalle uova d'oro per cercare di tradurre un libro intraducibile con il quale si farebbe un mucchio di soldi. E poi, insomma, questa storia ha un risvolto. E lo spin-off, questo racconto spin-off che è particolarmente natalizio, è incentrato sulla figura dell'avvocato Ferro, che è un vicino di casa, abita nel palazzo di questa zia Amalia, ed è un uomo che vive sepolto nei libri. Lui non è sposato, non esce, odia la gente. Lui esce di casa, va in libreria, compra anche 50 libri alla volta e poi si chiude in casa a leggere, non fa nient'altro dalla mattina
alla
sera.
Io tra 30 anni.
Potrebbe essere...
Sono già sulla buona strada.
Potrebbe essere una bella pensione, comunque. Quindi mi sembrava particolarmente natalizio. Poi c'è questo sketch molto carino della ragazzina che lo invita alla vigilia di Natale, lui che in realtà non sa come dire di no perché pare brutto, però in realtà vorrebbe stare a casa a leggere.
Il Natale proprio, l'essenza del Natale questa.
Un po' il Grinch. Esatto. In effetti il fantasma del lettore passato richiama un po' il canto di Natale.
Il canto di Natale, insomma.
Quindi io ho voluto concludere questo calendario così e direi che
abbiamo...
ci siamo.
Sì, ci siamo, niente, quindi...
Vi abbiamo raccontato il nostro anno letterario, il nostro anno libroso.
E niente.
Speriamo che il nostro regalo per l'anno nuovo vi piaccia e che... scegliate di farvi tenere compagnia dai nostri libri, non dalle nostre facce, cioè c'è ben poco delle nostre facce, però dai nostri libri, e speriamo che quest'anno sia un buon anno per tutti.
Ciao! Ciao.